a partire da questo momento appaiono sulla terra le grandi civiltà antiche. Dove? Laddove gli esseri umani si possono raggruppare in villaggi e città per coltivare la terra, cioè lungo i fiumi, che danno acqua tutto l'anno. Quindi mi alzere perché per triquardegna secco, infatti non c'è una grande civiltà lungo il Serio. Quindi la valle del Nilo, i villaggi sul Tigre e l'Eufrate, le valli dell'Indo e del Gange in India, la valle in Cina dello Yangtze, e lo stesso processo si produce in America centrale e in America del Sud, alcuni millenni più tardi. E guardate, si connette, no? Scoperta agricoltura, fiume, argilla, scrittura, che nasce per contare i sacchi di grano, per contare i soldi, lo scambio dei sacchi che devi fare gli animali, no? Ci siamo fermati su questi processi alcune volte, no? Cioè, per conservare il grano che si è raccolto e che si mangerà a lungo tutto l'anno, e poi per conservare i grani che si semineranno in primavera, quando la piena del fiume si è ritirata, servono dei recipienti. Se no i sorci e i topi gli fanno la festa, appunto, no? Così appare in quest'epoca il vasellame. Il vasellame, per scudire ai sorghi o il formate, capite? Dopo li abbiamo pitturati, Fausto, abbiamo fatto dei bellissimi vasi, ma sono nati per tenere. Ci si è accorti che l'argilla cotta diventa dura come la pietra. Quindi quella roba lì vicino all'acqua, poi la fai prendere sole, addirittura la fai scaldare, diventa pietra. E prima di cuocere si può modellare, mentre è fresca, mentre è malleabile. E molto presto su questi vasi d'argilla si fanno dei segni per distinguere il loro uso, per segnare una cifra col numero. Si inventa la scrittura. Poi per comodità, evidentemente, mica si fa la lettera su un vaso. Si prende un pezzo piatto in modo che è sovrapponibile la tavoletta, le famose tavolette, no? Che erano i fogli dei libri, capito? Ci si accorse che alcuni erano abili nel fare dei bei vasi, altri più bravi a tagliare la pietra, intagliare le pietre, altri avevano più capacità per combattere e difendere il villaggio, altri a coltivare la terra, a pascolare il gregge. Si assiste a un'organizzazione sociale del lavoro, dei compiti, capito, delle funzioni. E si intrecciano quelle dialettiche di cui si parlava un paio di volte fa, le dialettiche tra l'economia, quella che noi chiameremmo appunto la politica, e la sessualità, no? I ruoli sociali, i ruoli familiari, il ruolo della donna, della maternità, il rapporto dei sessi all'origine di queste strutturazioni civili. No. E attorno a questi fatti di civiltà, appunto, costruzione della città umana, civiltà, no? È impressionante notare come mentre ci sono voluti millenni perché l'umanità avanzasse molto lentamente, con la rivoluzione neolitica i progressi sono stati fulminanti, così come la società moderna, la tecnica, appunto, che ha precipitato in un'accelerazione quasi ingovernabile, appunto, no? Nel giro di alcune decine di secoli, gli uomini, questi gruppi che pochi secoli prima vivevano di raccolta e di caccia, costruiscono le piramidi, i grandi templi della Mesopotamia, le grandi città circondate da mura, un'organizzazione sociale sviluppatissima, differenziata, beh, eserciti evidentemente, le armi, e si vedono apparire le prime leggi scritte. Quindi Dio, se vogliamo usare l'altro linguaggio, è arrivato a insegnare a leggere e a scrivere a queste sue creature. Cammettiti un po' di sessioni estive, invernali, un po' di frecce, un po' di col, però... E delle persone esperte per scrivere e interpretarle. Qui c'è il fenomeno degli scribi, no? Certo, quando si analizzano le religioni uscite da questa rivoluzione neolitica, è impressionante per quel poco appunto che si riesce poi a conoscere, perché ci sono dei tratti comuni impressionanti, anche se tra loro non c'erano relazioni esplicite. Per esempio, non si riconoscono delle influenze o relazioni reciproche tra la Cina, l'Egitto o i Maya del Messico. Eppure queste religioni hanno molti elementi in comune. D'altro sono tutte queste che cito, tutte politeiste, no? Hanno molte divinità, ciascuna con la sua funzione in rapporto all'organizzazione della città, no? Una divinità che assume subito importanza centrale è quella della fecondità, evidentemente. Le forme più antiche di rappresentazione della divinità che si sono trovate sono di divinità della fecondità. E tutte queste divinità, tutti questi dei, hanno relazioni tra loro che rappresentano un po' le lotte e i sentimenti contraddittori degli umani, ma ordinati in una certa maniera logica per servire da lezione agli uomini e per fondare l'organizzazione della vita, della città, del popolo interessato da quella religione, da quelle religioni, no? Questo universo religioso, con le sue cerimonie, i suoi templi, le sue statue, rende possibile l'espressione dei sentimenti più profondi e spesso contraddittori dell'uomo. Vedete, siamo partiti dall'antropologico per aprire al religioso, poi partire dal religioso formato per vedere la funzione antropologica che ha il religioso. E quindi, per esempio, i templi, i riti, hanno la funzione di esprimere le esperienze più profonde dell'uomo, la sua sete di grandezza, ma anche la percezione della sua fragilità, della sua piccolezza, il suo bisogno di pace, di armonia, mescolato a ondate di violenza che abitano la città, no? La sua paura e il terrore davanti ai pericoli terribili, come le malattie che non sa curare, i terremoti, le alluvioni, le guerre, i massacri, e nello stesso tempo il coraggio di cui dà prova nell'affrontare questi pericoli, no? Grazie a queste religioni l'uomo diventerà sempre più poeta e artista anche. Altra. Metterà in opera tutto il suo genio per onorare le sue divinità, che diano tranquillità al suo cuore spaventato e canalizzano le sue pulsioni di violenza in una direzione che salvaguardi la socialità. Tutti i visitatori di oggi, low cost, queste folle che vanno a ammirare le opere d'arte e religiose di queste civiltà, penso scoprino questo, che lo zoccolo duro è stata la religione, lo zoccolo culturale sul quale queste civiltà si sono costruite e sviluppate, no? Ovviamente le religioni, che danno categoria al sacro, no? Sono un fenomeno molto complesso. Quello che dicevo del sacro vale per le religioni. Ci sono religioni più chiuse, aspetti della religione che chiudono, aspetti della religione che aprono. Perché le religioni da una parte liberano l'uomo dalle sue paure, dalle sue angosce, gli permettono di esprimere il suo bisogno spirituale, canalizzano la violenza. Dall'altra parte le religioni, sappiamo, invece ingabbiano l'uomo in una serie di regole e superstizioni. I sacrifici umani, per esempio, degli aztechi. Troveremo nella Bibbia, l'episodio di Abramo, questa cultura del sacrificio umano che lì viene in qualche maniera contestata, no? Oppure pensate al sistema delle caste in India, appunto, no? Allora, di fronte alle contraddizioni di queste grandi religioni. Nella misura in cui progredivano il pensiero, la riflessione degli uomini, sono sorti dei grandi riformatori. Riformatori religiosi. Tanto quasi tutti nel VI secolo avanti Cristo, alcuni grandissimi che conosciamo noi. Per esempio, appunto, in India, due grandi riformatori che hanno cercato di approfondire, modificare molto la religione indù, il Buddha e il Jain, no? Tra l'altro uno la non violenza e l'altro dei guerrieri, no? Della guerra, ma tutte e due erano originari della casta dei guerrieri e sapevano bene cosa voleva dire la guerra, la violenza nella vita degli uomini. E avevano compreso che il sistema delle caste generava una grande violenza organizzata nella società indiana. Allora hanno proposto una riforma delle religioni indù organizzata nelle società indiane. Hanno proposto la soppressione delle caste. È un cammino che aiuta l'uomo a eliminare, a controllare il desiderio, le pulsioni di violenza, appunto. Ma sappiamo, notate che in tutte queste riforme il ruolo conservatore e che fanno fuori in genere i profeti riformatori sono i preti. La categoria sacerdotale. No, lo dico come se io non c'entrassi, ma cioè, la mia che mi ha fatto proprio piacere la roba. Perché appunto i capi della religione indù si sono ribellati, perché il sistema religioso, l'organizzazione sociale venivano messi in discussione. E sappiamo che alcuni secoli dopo la morte di Buddha i suoi discepoli sono stati espulsi dall'India. Il buddismo non so se è l'1-2% in India, mentre invece si è diffuso tantissimo in tutta l'Asia dell'Est, permettendo in questa parte del mondo di fare dei grandi passi in avanti per la qualità del messaggio. Si assiste allo stesso fenomeno in Iran con un pensatore chiamato Zarathustra, che riforma la religione persiana e che viene messo a morte dai sacerdoti del culto persiano che appunto rifiutano questa sua influenza sul popolo, quindi la rivoluzione della religione, no? In Egitto, eccetera, lo sto a ricordare. Le civiltà si incontrano, si scontrano, si influenzano. E questa sarebbe la storia delle religioni da raccontare, no? Ogni popolo un po' organizzato possiede la sua civiltà e la religione che la accompagna. E abbiamo visto appunto gli accenni dell'età preistorica, la rivoluzione neolitica e bisognerebbe introdurre il primo confronto critico con le religioni attuato, sapete, il passaggio dal mito alla filosofia che avviene in Grecia, no? E allora in questo discorso, non so, adesso i genitori magari li ascolto, mi dicono un po' se si orientano un momentino, perché i loro figli vengono a casa anche dalla scuola di religione, ma perché a scuola, bene o male, credo che questi discorsi, però aiutatemi, ci sono anche insegnanti, aiutatemi a capire se circolano, come circolano, però certamente si offrono diversi elementi della storia delle religioni. E allora, per esempio, non so, se voi prendete qualsiasi tavola, io vi faccio adesso una piccola tavola, un piccolo elenco per avere, perché possiamo avere anche in casa magari l'immagine di quali sono le religioni. Le religioni della Mesopotamia, che sono le più antiche, con quelle favolose tavolette che raccontano la storia dei loro dei, i resti delle ziggurat, queste grandi torri, torre di Babele che uniscono il cielo alla terra, la divinazione, l'astrologia e i grandi racconti che vengono da lì, il racconto della creazione, del diluvio, di Gilgamesh alla ricerca dell'immortalità, no? Oppure l'Egitto, dove lungo il Nilo si trovano i templi che gli antichi egiziani hanno costruito per onorare i loro dei, le piramidi dove riposano le mummie dei faraoni, con tutto questo tema, i miti, le preghiere, i riti della vita dopo la morte. La Grecia, i miti e gli eroi che hanno popolato la nostra formazione culturale, i templi greci, le grandi feste, le Olimpiadi, appunto. La nascita della filosofia, la critica della religione, la prima demitizzazione della religione, no? O la religione dei Romani, fondata sulla famiglia, sul culto degli antenati, e poi l'intreccio tra la religione romana e quella greca, e poi i popoli nomadi dell'Europa che stanno affascinando molti bergamaschi, molti varesotti, molti lombardi, no? I popoli nomadi dell'Europa, i Celti, i Germani, gli Slavi che percorrono le grandi pianure del nord. E poi le grandi religioni del Mediterraneo, del Libro, il Giudaismo, il Cristianesimo, l'Islam. E le religioni orientali, l'Induismo, il Buddismo, le religioni del Giappone, le religioni tradizionali dell'Africa, dell'Oceania, degli indiani d'America, eccetera, eccetera, eccetera. Che poi oggi, nel 48 in cui ci troviamo, sembra che l'ideale sarebbe conoscere tanto le religioni in maniera che uno sceglie quella che ritiene più giusta, no? Altra sciabenza, scusate, che è interessante certo conoscere un po', ma capite cosa vuol dire conoscere una religione? Vuol dire entrare in una storia, partecipare a una cultura, vuol dire avere un punto di vista per capirla, per giudicarla, per viverla, appunto. Invece oggi c'è questa specie di idea che uno va in agenzia, si fa dire quali sono le religioni, sceglie questa, perché ti dà quella roba lì. Ma questo è un uomo totalmente disperso, appunto, non si raccapezza più. No. Noi ci concentreremo su una di quelle tre religioni sorte sulla vaschetta del Mediterraneo, sul giudaismo in particolare, sull'avventura di questo piccolo popolo irrilevante che però fa un'esperienza religiosa del tutto originale, straordinaria. Di questa esperienza, tra l'altro, abbiamo una testimonianza incredibile, che è la Bibbia, che è diventata il libro più famoso in tutto il mondo, e da cui poi ha avuto origine il cristianesimo, no?